Ok, salve. Direi che l'universo mondo si è messo d'accordo per darci una serie di esempi di incertezza, improbabilità e aspettative mandate a quel paese che dovrebbe aver chiarito molti dei punti che tenevo a lezione fino alla settimana scorsa. Dal terremoto agli errori ai semplici errori di lettura dell'orario delle lezioni ce n'è per tutti i gusti. Quindi è un tema che credo che ribadiremo spesso e volentieri, ma insomma direi che posso anche lasciare da parte. D'altronde se ne occuperà anche Claudio più tardi, quindi... A proposito di aspettative, appunto, sono qui a far lezione oggi di giovedì rispetto a uno standard che abbiamo un tantino modificato, appunto perché altrove l'università è chiusa, quindi ho potuto fare un minimo di cose con calma. E che dire... quello che abbiamo detto finora lo abbiamo in qualche misura assimilato, gestito, registrato. Avete sfruttato un minimo questo break più o meno voluto per sedimentare quello che si era detto, oppure vi siete allegramente sbattuti? Molto bene. Diciamo che nella gestione dell'incertezza queste cose potrebbero essere utili, quindi quando vi si liberano dei giorni così a tradimento, uno pochino dalla giornata, tanto per rivedersi gli appunti, chiedersi se ha capito qualcosa, sarebbe una cattiva idea. Però vabbè, che dobbiamo fare? Accetteremo quello che passa il convento. Allora, eravamo rimasti ai rapporti primari e secondari, se non vado errato. Più i rapporti primari.
Sì, quelli secondari sono accennati.
Ok, allora, facciamo i secondari e cominciamo a parlare di socializzazione, che in qualche modo ci azzecca, perché sennò qui non finiamo più, come si dice. Allora, domande su quello che abbiamo detto finora? Bene. E mi stupirete prima o poi, no? Con una domanda. Vabbè, ad ogni modo, rapporti primari abbiamo detto che rientrano perfettamente in tutti i discorsi che abbiamo fatto finora sulla logica del riconoscimento. La logica del riconoscimento io vi invito a ponderarla seriamente, a comprenderla. Tra l'altro, sul sito... su Sociologica c'è un saggio di un mio collega e amico che si chiama Alberto Pirni che parla di Charles Taylor e del riconoscimento, ed è un saggio che se volete scaricarvi e leggervi fa un soldo di danno, tanto per capirne qualcosina in più. Capirne qualcosina in più perché ovviamente è una dinamica che non è meramente psicologica. Noi abbiamo questa brutta tendenza a ridurre tutto ciò che è interiore a livello di psicologia. La psicologia è uno dei discorsi, ma ce ne sono tanti altri che sarebbe opportuno fare. Noi ne faremo in particolare uno relativo all'immaginario, ma poi c'è da considerare tutto lo spessore emotivo, tutta la capacità e l'importanza del ricordo, della previsione. Insomma, ci sono una montagna di cose dentro di noi, più di quelle che ci dicono e che è opportuno cominciare a valutare. La logica del riconoscimento si rifà decisamente a questo discorso. Come vi dicevo, il rapporto primario è un rapporto enormemente importante per noi perché è un rapporto che ci valorizza in quanto noi stessi, non perché facciamo cose, non perché abbiamo cose, non perché abbiamo competenze, ma semplicemente perché siamo quelli che siamo. È qualcuno che ci apprezza per noi stessi. È un rapporto che si conclude all'interno di sé, non ha scopi ulteriori, come invece chiaramente il rapporto secondario. Quindi un rapporto primario è importante perché mi conforta nella mia percezione di me. Come abbiamo visto, noi siamo sistemi aperti, quindi abbiamo bisogno costantemente di conferme, che ci piaccia o meno. Non c'è nessuno che è in grado di proclamarsi autonomo da questo punto di vista. Quelli che pensano di essere autonomi spesso lo fanno a costo del sacrificio di una serie di versanti, sui quali ovviamente non potrebbero avere dei riscontri e dei ritorni. Quindi, rapporti primari molto importanti, molto in crisi, abbiamo detto, abbiamo visto. Un po' per motivi, come dire, di sviluppo culturale, abbiamo detto. La metropoli è il luogo dei rapporti secondari, non è il luogo dei rapporti primari. Semplicemente perché i rapporti primari, come abbiamo detto, sono estremamente impegnativi. Creano delle aspettative vincolanti, anche se non sono spesso e volentieri normate, quindi non ci sono delle regole su come essere amico di qualcuno. non sono scritte perlomeno, ma ci sono e come da un punto di vista di comportamenti. Se le sai bene, se no sei solo e non è divertente. Okay. Quindi questo è un po' il succo della faccenda. Però abbiamo visto che sono anche in crisi per motivi strutturali, nel senso che per questa loro capacità di creare impegni sono molto mal visti dal sistema economico, che il sistema economico vorrebbe essere l'unica fonte di impegni esistente. Dimmi.
Io ieri pomeriggio ero andato al cimitero.
Uh-huh. Mi pare giusto, temo.
Ero andato a trovare papà. Uh-huh. E ritengo che alcune volte c'è anche nei confronti degli stessi genitori un rapporto diverso, tipo con papà sento, anche se sono 10 anni che non c'è più, che ho un rapporto ancora più che primario. Mm-hmm. E invece con mamma alcune volte sento che è secondario oppure
non c'è, come si dice. Vabbè, non è vero, però insomma probabilmente, certo.
E come è riuscito a tirarmi fuori le lacrime stando davanti a quella foto, non ci riesce neanche qualsiasi offesa o maltrattamento che mi hanno fatto, cioè, o che mi faranno in vita mia, penso.
Mm-hmm. Me lo auguro caldamente, devo dire. Sì, il punto è esattamente questo. Chiaramente il vostro collega ci mette davanti alla povertà della distinzione, già ve l'ho detto, noi parliamo di rapporti primari e secondari perché capiate di che si parla, poi ognuno, se si ascolta un attimo e se ne rende conto, vedrà che c'è da sfumare parecchio nelle questioni, no? Ci sono tutta una serie di sovrapposizioni che sono inevitabili, ci sono dei cambiamenti all'interno dei rapporti, perché è ovvio che se siamo così cangianti tutti quanti, i rapporti che stabiliamo non è detto che rimangano sempre quelli che erano, perché i due membri del rapporto poi cambiano. Questo può capitare spesso e volentieri, soprattutto nei rapporti di coppia, nei rapporti amicali. Voi oggi immagino abbiate molti amici, spero che ne abbiate di tanti, però vi garantisco che andando avanti la cosa diventa più complicata. E quindi è in qualche misura una dinamica della vita che va compresa attraverso queste categorie, e queste categorie sono più o meno flessibili, ma c'è bisogno di lavorarci sopra parecchio. Anche perché, come dicevamo la volta scorsa, il nuovo con cui voi e noi ci stiamo confrontando da qualche anno, ovvero sia internet, il virtuale, la messaggistica e tutta una serie di strumenti che non esistevano prima, configurano probabilmente delle nuove categorie di rapporto. Quindi continuare a usare le vecchie categorie, secondo me, può essere utile, ma fino a un certo punto dovremmo cominciare a pensare al rapporto virtuale come una terza categoria, una via di mezzo. È chiaro, come ho detto, che il tentativo di coloro che gestiscono anche economicamente questi universi è quello di sovrapporre le vecchie categorie, no? Abbiamo visto l'amicizia su Facebook e tutte queste cose. Però è innegabile che l'amicizia su Facebook lascia il tempo che trova. È un problema molto più di facciata che non di riscontro, tant'è che se ci fate caso si trasforma in una questione quantitativa. Quanti like hai? Non te ne frega niente con gli amici sono quelli che sono, fine, è che li conti, no? Mentre su Facebook i conti li fai, quanti amici hai, quanti follower hai, quanti like hai, tutte ste stronzate, dai e dai, però chiaramente modificano la percezione del concetto. Quindi ci troviamo con un rapporto primario che però non è primario, ma non è manco secondario, quindi è qualcos'altro. Questo è un tema sul quale probabilmente ci sarà da riflettere non poco, anche perché, e questo va detto sia per vostra cura che per vostra riflessione, il rapporto mediato è un rapporto protetto, o perlomeno che noi percepiamo come tale, perché c'è lo schermo, e lo schermo non a caso si chiama così, no? Non è semplicemente uno schermo su cui proietti, ma è anche uno schermo che ti protegge, uno schermo che ti distacca, chiaramente. E perché hai la sensazione di poter controllare quello che fai, anche se è una sensazione, come probabilmente saprete, non particolarmente fondata. Quindi immagini di poter spegnere quando credi, immagini di poter uscire dalla chat se per caso dovesse succedere qualcosa di sgradevole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è in qualche modo anche immaginalmente un tipo di contatto che ti fa vedere qualcosa che non è detto che esista, perché noi dietro lo schermo siamo diversi da come siamo fuori dallo schermo. Vi ricordo Billy Joel, no? Ci sono delle facce che mettiamo soltanto quando non ci vede nessuno. Ecco, lo schermo in qualche modo lo possiamo interpretare come un punto da cui non ci vede nessuno. Quindi non sai bene con quale delle persone che stanno dentro la testa di quello dall'altra parte stai parlando. E di persone vi garantisco che ce ne sono tante e molte non particolarmente piacevoli da incontrare. Quindi, insomma, ci sono una serie di cose abbastanza interessanti da dire. Però, detto questo, aperte le panoramiche, andiamo avanti e passiamo ai rapporti secondari. Rapporti secondari, come dice la parola stessa, dovrebbero essere meno importanti dei primari. Che rapporti sono? Sono rapporti di ruolo. Mentre nei rapporti primari interagiscono le personalità intere, interagiscono le persone, nel rapporto secondario interagiscono i ruoli, ovvero sia delle parti, delle maschere, se vogliamo riprendere il filone immaginale che battevamo un attimo fa. Che vuol dire? Vuol dire che il rapporto secondario in linea di massima è un rapporto strumentale, che non ha il suo fine in se stesso, ma ha il suo fine nell'ottenimento di qualcosa. Esempi di vita vissuta. Noi siamo impegnati in un rapporto secondario. Voi siete qui perché c'è un docente che vi dice delle cose, io sono qui perché ho da insegnare delle cose a degli studenti, ma se voi foste 150 persone diverse o io fossi un altro, il rapporto sarebbe esattamente lo stesso, da un punto di vista formale. Quando andate al bar, chiedete un caffè, l'oggetto dell'interazione col barista non è il fatto che sia carino il barista, simpatico, intelligente o che, ma il fatto che vi faccia un caffè. Tant'è che, come vedete, questi rapporti sono facilmente riducibili a meccanismi. No? C'è la macchinetta del caffè, perché tanto il problema era il caffè, non era il barista. C'è il bancomat, perché tu avresti avuto un'interazione col banchiere, col cassiere, perché doveva darti dei soldi, tanto vale che ti ridi la macchina. Cioè, tutta l'automazione che noi stiamo vedendo è una questione di trasformazione o di rivelamento, in qualche modo, di disvelamento, se vogliamo essere filosofici, del rapporto secondario che era celato in un rapporto umano. Ok? Tenete presente che già Simmel, il famoso Simmel, nel Novecento, non nel secolo, ma nell'anno 1900, scriveva dei distributori automatici. Quindi è una cosa che facciamo da un po', non è una cosa che è successa recentemente. Quindi, il rapporto secondario è un rapporto che ha un fine esterno ed è in linea di massima strumentale. Non richiede di conseguenza delle competenze particolarmente pronunciate. Chiaro, dipende comunque, richiede comunque, come metteva in luce Claudio l'altro giorno, delle grammatiche situazionali, nel senso che tu, pur andando a parlare col barista, non è che il barista lo sbatti al muro e fai dammi un caffè, gli devi dire vorrei un caffè o quello che è, insomma, ogni tipo di incontro ha una sua grammatica che noi normalmente conosciamo. Come vi dicevo già quando abbiamo parlato del ruolo, in questa cosa, in questa accezione del rapporto secondario c'è comunque un problema. Nel senso che il rapporto secondario in qualche modo è uno dei principali strumenti attraverso i quali noi stiamo trasferendo all'interno della nostra vita una visione che c'è a monte, che è una visione meccanicistica, ovvero sia il fatto appunto che noi riteniamo che certe cose di fatto siano semplicemente quelle che vediamo, ovvero sia che possano essere ripetute all'infinito senza nessun tipo di cambiamento. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della ripetizione, quindi dell'artigiano che impara e dell'operaio che non impara e tutta una serie di cose. È chiaro che nel rapporto secondario, come è concepito, c'è moltissimo di questa visione preliminare, ovvero sia, dal nostro punto di vista, il rapporto secondario è qualcosa che produce continuamente e costantemente lo stesso effetto senza alcun tipo di cambiamento. Okay. E quindi è possibile trasformarlo in una macchina. Che succede però, se ci pensate un attimo? Che questo non è vero. È l'ennesimo modo riduttivo che noi applichiamo alla vita. Perché? Che succede? Che io vado al bar tutte le mattine a prendere un caffè. Il fatto che io tutte le mattine parli col barista non fa diventare il mio rapporto un rapporto primario, ma sicuramente non lo rende secondario come era all'inizio. C'è un'evoluzione all'interno del rapporto secondario.
Posso fare un appunto?
Prego.
Non so, prendo anche il micro.
Per quanto riguarda i rapporti primari e secondari, mm-hmm. sul libro c'è scritto che un rapporto primario espressivo si fonda su rapporti personali, intimi, affettivi, di parentela o clientela che coinvolgono la personalità e la sfera emozionale. Mm-hmm. Per quanto riguarda il rapporto secondario, invece, è un rapporto strumentale che i suoi membri, se i suoi membri si inseriscono in un'organizzazione sulla base di rapporti formali e codificati. Mm-hmm. Ora, come esempio, per il rapporto secondario fa anche un gruppo sportivo. Mm-hmm. Tuttavia, un gruppo sportivo, una squadra di calcio, di pallavolo, insomma, no, così, rientra comunque il gruppo anche nella sfera emozionale.
Eh sì.
Quindi, come appunto lei diceva, magari non è un rapporto primario, ma non è più un rapporto secondario come all'inizio.
Assolutamente. Come dire, il problema è piuttosto evidente quando parliamo di rapporti, no? Nel senso che tutti quanti hanno questo tipo di fondazione. E tutti fanno queste osservazioni. Infatti, quello che io vi propongo come comprensione dei rapporti secondari e dei rapporti primari ha a che fare con l'origine del rapporto. In che senso? Nel senso che un rapporto che inizia come primario può diventare secondario. Succede. Può avere dei riflessi secondari, nel senso che se io ho il mio migliore amico che ha una concessionaria d'auto, dove vado a comprare la macchina? Da un'altra parte? No, vado a comprarla lì. Ma non è che io sono amico del mio migliore amico perché lui ha le macchine. Dimmi.
Scusi, ma se sono dei rapporti, se i rapporti secondari sono rapporti di ruolo, il rapporto tra genitore e figlio non può essere anche primario e secondario?
Oh, questa è una buona domanda, nel senso che anche qui dovremmo distinguere fra ruoli probabilmente, nel senso che ci sono alcuni ruoli che sono prettamente primari, come appunto madre, padre, eccetera. Una componente di ruolo comunque è inevitabile, noi in qualche misura siamo sempre all'interno di un ruolo, che ci piaccia o meno. Diciamo che il rapporto secondario è un rapporto marcatamente di ruolo perché origina dal fatto che c'è il ruolo in gioco, era quello che vi stavo dicendo, nel senso io ho un rapporto col barista che inizia perché lui è il barista, non perché lui è Pippo, non so se mi spiego. Mentre il mio rapporto con mia madre è un rapporto che, come dire, manco lo descrivo, esattamente con mio padre, miei fratelli, eccetera, eccetera. Il fatto che io poi il barista lo incontri 365 giorni l'anno porta una modifica in questa situazione, no? Però, forse voi non lo sapete perché siete ancora piccoli, ma ve ne accorgerete, se il barista dovesse cambiare bar, io probabilmente non lo vedo più. Non so se mi spiego. Cioè, è un'altra cosa. Un rapporto che nasce come secondario e diventa in qualche modo amicale, resta però comunque connesso al motivo per cui è cominciato. Quindi io non so se avrete avuto probabilmente già dei colleghi, delle persone con cui avete lavorato, con cui si stava anche bene, ci si andava a mangiare una pizza, tutto quello che volete. Avete cambiato lavoro e l'avete mantenuti? È raro. Succede, perché, ripeto, per fortuna le regole sono fatte in modo tale che c'è sempre una smentita. Però è raro, perché in qualche modo l'origine del rapporto è vincolante. Stesso ragionamento per il gruppo sportivo. Sì, la pizza la sera, andiamo a giocare, facciamo i viaggi, le trasferte, eccetera. Quando se ne vanno al gruppo sportivo, li continuiamo a vedere o ce li perdiamo? Anche se il gruppo sportivo è una situazione molto particolare, perché lo sport, come abbiamo detto, è un qualcosa che movimenta molto più di altri le emozioni, eccetera, quindi potrebbe anche darsi che si resti amici. Io ormai comincio ad avere una certa esperienza e vi posso garantire che riuscire a mantenere dei rapporti amicali che erano cominciati come secondari non è facile, anche perché abbiamo costantemente richieste di altri tipi di attenzione, arrivano altri colleghi, arrivano altre situazioni, ed è difficile riuscire a mantenere senza un qualche tipo di, come dire, supporto, che può essere quello di incontrarsi tutti i giorni, di avere comunque in comune dei comportamenti e delle storie, eccetera, eccetera. È un po' complicato. Però comunque il punto è questo, io direi che il rapporto primario è un rapporto che inizia come primario, il rapporto secondario è un rapporto che inizia come secondario. Dopodiché entrambi possono evolvere o corrompersi, chiaramente, in molteplici direzioni, perché noi siamo quelli imprevedibili, siamo quelli che cambiano, siamo quelli di cui abbiamo parlato più volte. Così è un attimo più vicino alla realtà, fondamentalmente. Okay. Quindi, rapporto secondario, rapporto strumentale, però, teniamolo presente. Il motivo per cui io entro, appunto, a far parte di questo rapporto è un motivo che è all'esterno del rapporto. E attraverso questa cosa che succede? Che, appunto, io comincio ad avere nella metropoli e nella vita contemporanea un portafoglio di rapporti dove i rapporti secondari sono di più rispetto ai rapporti primari, molti di più, perché appunto io sono in condizioni di incontrare miriadi di persone E tutte queste in qualche modo richiedono da me una stima in termini di status, come abbiamo detto. Io chiunque veda lo assegno a una parte della stratificazione sociale, quindi immagino un tipo di ruolo, immagino un tipo di interesse che posso avere nei suoi confronti. Chiaramente la metropoli, per come l'abbiamo interpretata noi, che è anche un luogo economico, stimola a questo tipo di ragionamento. Per cui abbiamo una panoramica di rapporti che tende sempre di più verso lo strumentale, per la quale vale tutto sommato quello che si diceva per la trasformazione anche ideologica della questione, ovvero sia che molti intrattengono dei rapporti che sono, tra virgolette, amicali, non per il piacere della frequentazione della persona, ma perché la persona conosce altre persone, perché la persona ha a disposizione delle risorse, perché la persona ha a disposizione delle competenze, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi tutto il network di cui si parla ultimamente è un network che è molto più tarato sullo strumentale che non sull'estetico, mettiamola così, chiamandola con un termine di Maffesolic che troveremo fra qualche tempo. Ora, che succede? Ci siamo fin qui? Quindi rapporti primari un genere, rapporti secondari un altro, più o meno ci dovremmo essere. C'è una cosa che non abbiamo ancora detto e che è interessante dire prima di passare oltre. Il problema del conflitto di ruoli. Il problema del conflitto di ruoli è un problema che credo viviate un po' tutti. Perché? Perché ha a che fare con la famosa questione degli status acquisiti, per molti versi. Nel senso che noi possiamo raffigurarci graficamente la società, le società tradizionali e le società moderne con due schemi diversi. Fate uno sforzo di visualizzazione perché non ho voglia di andare a cercare slide. Nelle società tradizionali il sistema all'interno del quale noi siamo inseriti è un sistema di cerchi concentrici, tipo un bersaglio, no? Quindi ogni cerchio è contenuto all'interno di un altro cerchio e tutti sono coordinati gli uni con gli altri. Okay? Quindi difficilmente un ruolo mi crea delle difficoltà di adempimento nei confronti degli altri, perché l'architettura è già messa a punto da prima. Se vi ricordate, si tratta di status ascritti, per cui tu ti trovi in una situazione che è già stata pensata. Quindi quello che tu farai in quella situazione di solito non ti crea nessuna difficoltà, perché è coerente con tutte le altre richieste di altri livelli di partecipazione. Quindi se sei il cittadino di un borgo che ha un certo tipo di religione, un certo tipo di colore politico, un certo tipo di governante, tutto quanto è già predefinito in un certo senso. Di tuo c'è poco, però è anche vero che non ti devi porre nessun problema nel farlo e il tutto potrebbe avere un suo pregio. Nel momento in cui si passa invece alla modernità, le cerchie d'appartenenza non sono più così belle ordinate, ma anzi, di fatto sono caratterizzate dall'incontrarsi tutte in un solo punto, che siamo noi. Quindi immaginate tanti cerchi di diverse ampiezze che hanno una cosa sola in comune, che è un punto, e siete voi. Ok? Ci siamo fin qui? Perché? Perché li ho scelti io. Non hanno scelto loro me, in linea di massima. Ok? Quindi ci sarà la cerchia del gruppo sportivo, di cui parlava il vostro amico. Ci sarà la cerchia dell'impiego lavorativo, quella del secondo impiego lavorativo perché potrebbe darsi benissimo, quella del lobby, quella degli amici, quella della ragazza, del ragazzo, del partner, così ci tiriamo fuori da sta bega di genere, quella della famiglia, ce ne sono come vedete tante, no? Non solo, ma noi tendiamo pure a moltiplicarle perché più sono e più noi siamo unici. È un'altra delle strategie per confortare la propria unicità. Non è soltanto un problema di oggetti, è anche un problema di appartenenze. Quanti saranno mai che fanno parte del circolo scacchistico, che vanno a domenica a arrampicare col circolo del CAI, che studiano il sanscrito a tempo perso, che fanno questo lavoro, che hanno questa famiglia, che hanno... Alla fine aumentando, tendiamo all'unicità. Siamo solo noi quelli che uniscono tutte queste cerchie. La qualcosa può anche essere affascinante per certi versi, finché non ci si rende conto che ognuna di quelle cerchie ha delle aspettative. E che queste aspettative non hanno nessun motivo di essere coerenti le une con le altre. Anzi, di norma non lo sono. Non so se è chiara la cosa. Per cui può capitare il giorno nel quale dovresti essere contemporaneamente ad arrampicare con gli amici del CAI, a fare la partita col gruppo sportivo, al compleanno di tuo nipote e al compleanno del nipote della tua ragazza. e sei uno. No? A meno che qualcuno non abbia creato i cloni, e vi prego di dirmelo perché a me servirebbero da anni, ma comunque ci avevo anche provato, per qualche anno ho retto, poi a un certo punto se ne può più. Però comunque, ecco, e come fai? Conflitto di ruolo. Conflitto di ruolo è una situazione nella quale le diverse aspettative connesse ai tuoi ruoli entrano in conflitto e tu non sai più a chi dare resti, come si dice a Roma, no? C'è un mio caro amico che dice: mi si mischiano le scimmiette, che è carino, però non ho ben capito da dove emerge, insomma, secondo me è abbastanza vivido come tipo di discorso. Allora, che fai quando te si mischiano le scimmiette? Questo è un punto interessante. Sei bene o male costretto a esercitare il tuo libero arbitrio, perché sei tu quello che sceglie, e chiacchiere stanno a zero. Non puoi affidarti alla meccanica dei ruoli, perché la meccanica dei ruoli ti ha portato esattamente nel casino e tu te ne devi tirar fuori. Questo cosa implica? E cominciamo a metterlo, a portarlo un po' alla luce. Che spesso e volentieri noi operiamo secondo due sistemi di valori. Uno che è quello ufficiale, che presumiamo anche gli altri condividano, e su questa presunzione c'è da discutere estensivamente, ma facciamo conto che è così. Il secondo invece è prettamente nostro. È la nostra scala di gerarchie. Non so se è chiaro. È quella in base alla quale io dirimo queste situazioni spinose. Che mi va a fare queste quattro opzioni? Quale ritengo più importante per me? Ce ne sarà una che vince, ed è quella che io andrò a perseguire, chiaramente. Allora, più il mio set di valori è diverso da quell'altro, e più farò delle scelte eccentriche. Più tendono a coincidere, più probabilmente mi uniformerò a quello che ci si aspetta da me. Che succede? Che se, per esempio, uno dei conflitti più ovvi, come immagino avrete intuito, è quello fra lavoro e vita affettivo-familiare, se sono, diciamo, molto in accordo col sistema, tenderò a privilegiare costantemente il lavoro. Quindi il mio capo ha deciso di fare una riunione il sabato sera per discutere degli obiettivi del prossimo trimestre, e io il sabato sera vado in ufficio, anche se avrei da fare altre 600 milioni di cose, ovviamente, no? Perché c'è mia moglie, perché c'è mio figlio, perché ci sono gli amici, perché c'è sto mondo e quell'altro. Però, no? Ubi maior, come si dice, minor cessat. Quindi il mio problema è questo, che normalmente io porto una scala di valori che non è coincidente con quella che ci si aspetterebbe. Ed è il problema per il quale il lavoro tende ad ostacolare i rapporti primari. Perché in particolare in certe nazioni come l'Italia, la Grecia, la Spagna, no, i famosi pigs, i rapporti primari valgono molto di più dei rapporti lavorativi. Quindi se tu devi scegliere, in linea di massima, te inventi qualcosa per cui alla fine scegli la famiglia. Magari con qualche tipo di, non so, fai uno sciopero il venerdì, tanto per dirne una, o lo fai il lunedì mattina, no? Quelle cose che sono un po' così, lasciano a desiderare, ma che possono essere facilmente comprese in un'ottica appunto di astuzia del sociale e di fronda rispetto a dei valori imposti, che sono dei valori molto costosi, perché, ripeto, il valore economia, che noi adottiamo come valore chiave delle nostre culture, ha una serie di costi umani dei quali si parla poco, ma che sono estremamente esosi. Ok. Quindi vi ricordo, per chi fosse interessato, un piccolo libro di Luciano Gallino che si chiama I costi umani della flessibilità, che è un testo chiarificatore da questo punto di vista, semplice, quindi non implica neanche questo sforzo neuronale particolare. Ok? Quindi, come vedete, il discorso del ruolo, per quanto si cerchi di tenerlo meccanicamente definito, porta con sé comunque delle interferenze, che sono sia emozionali, emotive, estetiche, che valoriali. No, i ruoli richiedono comunque una nostra spesa valoriale per essere supportati, per essere interpretati al meglio, per essere preservati contro delle interferenze esterne. Vi ho anche detto, e lo ribadisco perché credo sia un concetto che non è molto chiaro, che parte della sociologia corrente ritiene che esista un altro differenziale all'interno del ruolo, che è quel codice di credenza di cui parla Richard Sennett, del quale vi ho già parlato, ovvero sia il fatto che tu, per poter interpretare bene un ruolo, ci devi credere, devi dare di nuovo fede e fiducia al ruolo stesso. Cioè, se tu interpreti un ruolo in modo esclusivamente meccanico, quell'interpretazione non è una buona interpretazione, diventa alla fine perfino disfunzionale. Quindi il sistema meccanico nega se stesso in ultima istanza. Il sistema meccanico di fatto regge soltanto perché la grandissima parte di noi nei suoi ruoli ci mette di più. un po' di più, tanto di più, tantissimo di più, fino ad arrivare a una cosa che forse avrete sentito nominare, che si chiama burnout. Non so se qualcuno di voi sul suo pianeta ha avuto modo di sentirne parlare di questa cosa. No, quella vabbè, sì, la traduzione è fila, però non è esattamente quello il problema. Allora, burnout, scritto burnout, tanto perché è inglese stavolta, e vuol dire bruciato, fuso, tanto per capirsi. I fusibili sono il burnout, quando saltano, tanto per capirsi. Cos'è la sindrome del burnout? È la sindrome tipica di un certi tipi di professioni, ci dicono, perché chiaramente pure lì bisogna in qualche modo ridurre la questione. Ed è quella dove l'impegno emotivo diventa esorbitante rispetto al carico del ruolo e porta a esplodere. Esattamente le cose che per certi versi stanno capitando ultimamente. Non so se avete sentito l'ultima strage familiare del fine di questi giorni, eccetera, eccetera. Non so se fosse avesse a che fare col burnout, però potrebbe essere un tipo di comportamento relativo. Qual è il problema serio del burnout? Che non è un esaurimento nervoso normale. Si usa il termine burnout perché di norma non ti ripigli più, sei proprio bruciato, chiuso, finito, ok? E questo ha a che fare con una serie di non detti che noi continuiamo a caricare nel nostro modo di vedere il mondo. Uno di questi non detti ha esattamente a che fare con la concezione dei rapporti secondari, ovvero sia noi continuiamo ipocritamente, soprattutto sul posto di lavoro, a pretendere che il ruolo lavorativo sia esclusivamente strumentale, quindi non abbia nessun tipo di importo o ritorno o costo emotivo. E questa è una balla scandalosa proprio. Non so se avete sentito il laboratorio che ha fatto la professoressa Garzi qualche giorno fa, lo farete probabilmente fra qualche tempo per sociologia dell'organizzazione, eccetera. Di fatto il mondo del lavoro oggi non fa che movimentare tutte le emozioni e le energie interiori dei suoi addetti per renderli più produttivi, ma non lo dice. Quindi di fatto oggi può essere burnout anche un commesso, può essere burnout il guidatore di un autobus, può essere burnout chiunque, perché l'impegno emotivo che viene richiesto a livello lavorativo è molto superiore a quello che lascerebbe intendere qualunque tipo di rapporto secondario. Cioè noi per rapporto secondario immaginiamo il famoso rapporto 9-to-5, quello che entra alle 9 in ufficio, timbri, esce alle 5, ritimbri, te ne vai e te dimentichi tutto quello che è successo in ufficio, fino alle 9 del giorno dopo o alla fine del fine settimana. Oggi lavori così spensierati ce ne sono rimasti pochi. Tu comunque sei impegnato a porti il problema delle scadenze trimestrali, sei probabilmente stato sensibilizzato dal tuo manager a trovare un sistema per risolvere qualche tipo di problema che si è presentato sul lavoro, vuoi fare bella figura col tuo manager e quindi escogiti qualche tipo di strategia che ti permetta di essere più produttivo. Di fatto tu lavori molto di più delle ore che te pagano e già te le pagano una lira, ma non solo te le pagano poco, ma tu lavori pure di più perché sei costantemente chiamato dentro il ciclo del mondo lavorativo. Ed ecco il motivo per cui il mondo lavorativo non vuole alternative, perché altrimenti tu vai a casa e pensi a tua moglie invece di pensare a come mettere a posto un frigorifero o a rendere un qualche marchingegno più attraente a livello di marketing, capite? Quindi questa costante richiesta di contributi emotivi è un altro dei fattori che porta a snaturare il rapporto secondario in sé. Il rapporto secondario in sé è un rapporto che, bene o male, sarebbe, come dire, nella sua purezza il rapporto marxista. Tu me paghi, io faccio una cosa, finito, dopodiché amici come prima. Quindi il tempo in cui non sono al lavoro è un tempo libero, no, si chiamava così, non a caso. Di fatto questo tipo di ragionamento purtroppo da tanti anni non è più realistico, no? Il mondo delle attività economiche, la sfera economica, sta tentando di colonizzare ogni nostra manifestazione. Un po' perché è nella sua natura, purtroppo, un po' perché è funzionale alla performance, alla redditività dei singoli e a tutta un'altra serie di dinamiche. Quindi teniamo presente tutta questa serie di sfumature e di problematiche, perché appunto il mondo delle relazioni è uno dei mondi più difficili, dei mondi più complessi nei quali noi ci muoviamo, ma lo facciamo in base a strumenti rozzi. Non solo gli strumenti sociologici, anche i nostri. Noi siamo sempre meno capaci di apprezzare tutte le sfumature dei rapporti, come siamo sempre meno capaci di apprezzare le sfumature dell'espressione del viso, le sfumature della voce, dell'espressività corporea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un tema sul quale torneremo, adesso non voglio fermarmici ora, ma è un tema che ha a che fare con la conoscenza, con la comunicazione non verbale, di cui avete già sentito parlare, ha a che fare col fatto che siamo di fatto degli illetterati emotivi. Tendiamo a non essere più in grado di comprendere le nostre e le emozioni altrui. Abbiamo una serie di problemi dovuti a questa serie di costellazioni e di relazioni sballate che stanno cominciando a come dire, rivelarsi particolarmente problematici. Quindi è un tema sul quale torneremo senz'altro, ma tenetelo presente perché appunto è un tema cruciale, soprattutto per il benessere soggettivo, individuale, collettivo, familiare, metteteci tutto quello che volete dentro. Ah, domande? Ok, allora la questione alla quale ci rivolgiamo ora ha a che fare con una serie di cose che di fatto abbiamo già detto, ovvero sia con le famose grammatiche situazionali di cui abbiamo parlato, no? Vi ho detto che voi sapete molte più cose di quelle che pensate di sapere. La domanda è: come fate a saperle? Se nessuno ve le ha insegnate, se non ne siete consapevoli, da dove saltano fuori? Fino a qualche tempo fa, par de secoli grosso modo, qualcosa in più, l'idea era che ci fossero delle idee innate, delle competenze innate, ovvero sia che noi al momento della nascita ci trovassimo con un set di competenze e di conoscenze che veniva proprio per il semplice fatto di essere nato, no? Nasci e ti arriva una valigetta, no? Chiaramente. Chi era il portatore di questo set? Era evidentemente... non una persona, a chi era quello all'interno di noi che aveva queste conoscenze? L'anima, chiaramente, no? Allora, eravamo convinti che nel momento in cui due portoghesi si accoppiavano, concepivano un figlio e su questo figlio scendeva il fantasmino di Rito con la sua valigetta, con tutte le competenze relative all'essere portoghese, quindi nascevi ed eri portoghese. Come credo immaginiate, è un tipo di credo che si è andato affievolendo man mano che si affermavano altri modi di contemplare e di comprendere il mondo. Nella fattispecie il modo col quale abbiamo costantemente a che fare oggi è il modo scientifico, no? E quindi la scienza man mano che rodava e cominciava a ottenere i primi risultati, quindi dalla, diciamo, metà del 600 con la rivoluzione scientifica arriviamo a metà del 700, fine 700, che tanto è sempre il momento di cui abbiamo parlato fino alla nausea, ma vabbè, pure da questo punto di vista bisognerà prenderlo in conto, e cominciava a manifestare una serie di incertezze in proposito, cioè sta cosa dell'anima portoghese non gli tornava particolarmente, no? non funziona. E ci si comincia a interrogare. A qualcuno viene in mente una delle più note forme di interrogatorio, di interrogazione su questo argomento? Perché voi dovete sapere che la cultura prima, cioè i beni culturali, i grandi prodotti culturali, prima hanno un certo status, poi andando avanti lo perdono, ma restano, non è che scompaiono. Tarzan. No? Tarzan. Tarzan è un romanzo filosofico che discute esattamente questo argomento, anche se noi lo usiamo come lettura per i bambini. Al tempo non era per bambini per niente, Robinson Crusoe, il libro della giungla, tutte queste cose dove ci sono leoni simpatici, pantere antipatiche, Serbis e compagnia cantante e Walt Disney, iniziano come una riflessione molto seria sulle possibili alternative. Cioè, se non c'è l'anima, un bambino che viene allevato dalle scimmie e dai lupi, come viene su? Perché è lì chiaro che la situazione è conflittuale, perché se c'è bisogno che qualcuno gli dica le cose, viene sul lupo. Se lui è figlio di gentiluomini inglesi, è un gentiluomo inglese, anche se non ci stanno i genitori, perché tanto c'ha la valigetta. Non so se mi chiarisco la questione, no? Perché l'uomo si adatta alla sua vita. Chi è si alzi, si manifesti, se no, come dire, è una tragedia, sento le voci, come...
Il luogo dove uno nasce si manifesta.
Il luogo, diciamo che ha anche lui la sua importanza. Diciamo, al momento stiamo discutendo delle idee innate, cioè che sarebbero quelle connesse col fatto di nascere. Poi vediamo anche il luogo, perché è importante evidentemente anche il luogo. Allora, quindi Robinson Crusoe, non particolarmente, ma comunque a che fare con linguaggio e capacità di espressione, eccetera, eccetera, ma Tarzan, Il libro della giungla e Compagnia cantante sono dei testi che invece discutono esattamente questo, con la evidente intenzione di mettere in crisi quelli che erano i paradigmi precedenti. Quindi l'idea appunto è di dire: no, se tu nasci e vieni tirato su dai lupi, sarai più lupo che uomo, perché da qualche parte, no? C'è una carenza, perché quello che si comincia a comprendere è che c'è una trasmissione. Anche, però l'osservazione è più una faccenda, come dire, volontaria. Qui ci abbiamo entrambe le cose. Quello che, di cui parliamo adesso è una cosa che si chiama processo di socializzazione. Come vi dicevo l'altra volta, non è andare in giro col cocktail, l'ombrellino e parlare con gente truccata, ma ha a che fare col diventare membro di un gruppo. Quindi, se vogliamo dare una definizione di processo di socializzazione, è tutto ciò che il gruppo stesso mette in atto affinché tu ne diventi un membro competente. Ma devo segnare questo? È venuta bene?
È registrato?
È registrato, meno male. No, se no sarebbe una catastrofe. Ok? Quindi noi veniamo in qualche misura continuamente sottoposti a questi processi sin dalla nostra nascita. Forse perfino prima, come credo di avervi accennato quando abbiamo parlato degli status ascritti e acquisiti. Perché? Perché, come vi dicevo, far parte di un gruppo, e vi ricordo che abbiamo parlato di socializzazione anticipatoria da questo punto di vista quando parlavamo dei passaggi attraverso gli strati, dei cambiamenti di status, eccetera, far parte di un gruppo implica conoscere una miriade di cose relative a quel gruppo. Perché non è semplicemente arrivare lì e dire buongiorno. C'è tutto un mondo, no? Intorno, come dice la canzone, che va conosciuto. Il problema è che nella gran parte dei casi noi non abbiamo idea di tutte queste cose che sappiamo. Perché la socializzazione non è semplicemente un problema di educazione. Tant'è che l'educazione è una parte della socializzazione. Ma la socializzazione è anche altro. E qui, come dire, abbiamo numerose teorie in proposito, recenti in particolare interessanti, che adesso vediamo, però di fatto intanto cominciamo a dire come la vediamo noi. Che la socializzazione è un fatto consapevole e inconsapevole. Come diceva la vostra collega, io osservo quello che fanno i miei genitori e imparo. È vero, ma tu non stai sempre a osservare. Però stai sempre con i tuoi genitori. Quindi apprendi per imitazione inconsapevole. Come vi dicevo, non credo che qualcuno di voi si ricordi che i genitori gli hanno insegnato a sorridere. Però lo ha imparato. Non credo che gli abbiano insegnato le finezze dell'inarcarsi più o meno accentuato di un sopracciglio. Però le sa. Tutte queste cose, sa come stare seduto, perché quello probabilmente gli hanno insegnato a schiaffoni, spesso e volentieri. Però ne sa anche altre, no? È consapevole delle pose che vanno adottate, di quando adottarle, se si possono adottare, che tipo di effetto hanno sull'altro se le adotti. Cioè, sono tutta una serie di cose, estremamente raffinate anche, che noi usiamo in modo inconsapevole, automatico. Okay? E questo com'è possibile? Questo è anche il motivo per cui per tanto tempo l'idea delle idee innate è stata un'idea plausibile. Perché di fatto, io vorrei che voi non pensaste che i nostri antichi erano dei deficienti, perché non erano dei deficienti. Quello che loro vedevano era di fatto un bambino che si comportava da portoghese, senza che nessuno gli avesse spiegato come fare. Non so se mi spiego. Quindi l'idea qual era? Che evidentemente lui avesse già quel sapere da prima, perché lo metteva in pratica, senza che nessuno gli avesse detto, tu che capisci, come te lo spieghi? No, te lo spieghi dicendo, questo è portoghese ab inizio, a bovo, come dicevano i latini, no? proprio dal concepimento. È dopo che noi abbiamo trovato gli strumenti e le ragioni per dire, oh, ho capito com'è che loro pensavano che fosse plausibile. E questo perché? Perché, facciamo un po' di neuroscienze, noi nasciamo sprovvisti di io. Il che già dovrebbe dirci una serie di cose sull'io stesso, no? Nel senso che non è proprio così fondamentale averlo, pare, visto che per tanti mesi ce la caviamo abbastanza bene anche senza. Certo, ci vuole qualcuno che ci badi, però insomma nel complesso. Allora, che questo che cosa significa però? Che noi siamo completamente idioti? No. Noi apprendiamo perfettamente tutto senza averne consapevolezza, perché non c'è l'io, manca la consapevolezza. L'io si affaccia intorno ai 7 mesi, 6-7 mesi. Intorno ai 6-7 mesi lo sviluppo del nostro cervello porta a far sì che un certo complesso di rappresentazioni, posture, pensieri e consapevolezze si coaguli nel dire «Oh, eccomi, buongiorno, sono arrivato anch'io, salve», no? E comincio a riconoscermi allo specchio. Quello è il momento, perché di solito, so se avete notato, una delle prove del fatto che gli animali non siano consapevoli è che non si riconoscono allo specchio. Una delle mie gatte si riconosce allo specchio, quindi mi aspetto che me parli a momenti. Però insomma, nel complesso, nella gran parte dei casi, guardano come a dire questo che sarà, di preciso. No, quella invece se guarda, se fa cose. Insomma, vabbè. Quindi io mi comincio a riconoscere allo specchio e quindi che faccio? Comincio a guardarmi intorno e mi accorgo di sapere delle cose che applico normalmente. Perché? Perché le ho imparate nei 6 mesi precedenti. Quindi non sono innate, o meglio, in un certo senso sono innate, ma non si rifanno alla nascita fisica, bensì alla nascita mentale, stanno lì da prima. Quindi l'io se le trova di fatto sul piatto d'argento e le usa. E non si pone mai il problema, perché chiaramente voi, no, prima che il vostro io si ricordi delle cose che faceva quando ero piccolo, sono passati quei 5, 6, 7 anni e tutto in cavalleria. Non ci ricordiamo granché di quello che accadeva intorno all'anno e mezzo, credo, io perlomeno sono nel buio più totale. Non so voi, ma insomma è un po' difficile ricordarsi di queste cose. Quindi ci troviamo in questa situazione per la quale sappiamo un sacco di cose senza sapere di saperle, ma le applichiamo. Ed ecco quello che noi chiamiamo, per quanto riguarda il processo di socializzazione, la cultura implicita. Ok? Vuol dire ciò che io so senza che io sappia di averlo appreso, né, e questo è importante, che chi me l'ha insegnato sappia di avermelo insegnato. Perché chiaramente questo rientra anche nei genitori. Anche i genitori hanno una loro cultura implicita che non hanno mai investigato, perché pure a loro non è che qualcuno gli ha insegnato a sorridere. Questo saper sorridere passa attraverso le generazioni in modo trasparente. Tu di fatto si ritiene che tu sappia sorridere di tuo. No, te l'hanno insegnato. Ok? La cultura implicita è molto importante perché ci caratterizza soprattutto in connessione al luogo di nascita, e qui veniamo a quello che diceva la vostra collega prima, tant'è che noi parliamo anche di una cultura ambiente, che non è una, che non è un carattere della cultura, ma è un carattere soggettivo, ovvero sia la cultura ambiente è quella in cui tu vivi i primi 3 anni della tua vita, in linea di massima. Perché i primi 3 anni della tua vita? Perché il tuo cervello nel frattempo continua a evolvere e a costruirsi. Noi nasciamo con un certo tipo di stato cerebrale, una forma di filogenesi avviene in noi, ovvero sia ripercorriamo tutte le tappe dell'evoluzione della specie nel singolo, e quindi passiamo tutta una serie di tappe per le quali il suo cervello piano piano assume la sua configurazione finale. Voi dovreste essere quasi alla fine, ma c'è ancora qualche difficoltà sui lobi frontali, a quanto mi dicono. Però diciamo che detto questo, quando sei piccolo la cosa è molto diversa, anche perché tu hai un cervello che è completamente diverso da quello che avrai dopo. Il cervello del bambino fino a 3 anni è un cervello caratterizzato da una miriade di connessioni neurali in più rispetto a quelle che abbiamo noi. Il che spiega come fa il bambino a apprendere così tanto. Quello è il punto. No? Questo vi racconto questo aneddoto che mi raccontò mia madre, perché io ovviamente... che intorno ai 2 anni e mezzo, quindi stavano discutendo di un tipo di pagamento che devono fare, non sapevano come fare questo pagamento tra mio padre e mio padre, e io gli dissi, fategli un assegno. E loro mi guardarono con gli occhi così, e dice, questo come fa a sapere che cos'è un assegno? No, e solo, ma anche a sapere quando lo devi usare. Perché tu ricevi cose, ne sai tante quando sei piccolo, perché non sai di saperle, ma sono lì, e se i neuroni funzionano come devono, tornano e tu dici cose che te guardano e dici, sto bambino è un genio, non so se hai sentito le nonne entusiaste, no? Sti ragazzi, ecco, non è tanto quello quanto che abbiamo dei cervelli potenziati. Cervelli potenziati che restano potenziati fino a 3 anni, 3 anni e mezzo. Dopodiché scatta un processo di potatura mentale che si chiama pruning, non lo chiamo potatura per caso, si chiama pruning, vuol dire potatura, Per cui tutti i neuroni che non sono stati attivati nel frattempo vengono rimossi e noi restiamo col cervello che abbiamo adesso. Ok? Questo perché? Perché probabilmente con l'aumentare della consapevolezza della coscienza ci avremmo un flusso troppo carico, avremmo troppe informazioni, andremmo nel famoso information overload, quindi a un certo punto quando l'io raggiunge un certo livello di complessità bisogna togliere quello che c'era prima perché sennò diventerebbe troppo. Perché questo ha per esempio una stretta connessione con quello che dicevamo della cultura come status ascritto? Perché oggi, che lo sappiamo, se tu nasci in una famiglia che ti fa, come dire, ti accende più neuroni, al terzo anno stai meglio di uno a cui non hanno fatto niente. E su questo non c'è nulla da fare, perché è una caratteristica fisiologica, non so se mi spiego. Non so se avete visto i giochi dei bambini che ultimamente a noi ci danno il mal di testa entro 3 minuti. Quelli con tutte le luci, i razzi, i botti, i colori, i lampeggi, no? Dice, Madonna, ma questo, ecco, li fanno apposta. Sono fatti apposta per quel tipo di mente. Ecco perché tu li guardi e dopo un po' cominci a dire, oddio, datemi qualcosa, ghiaccio, un whisky, facciamo qualcosa, curiamoci. Perché tu non gliela fai a stargli dietro, perché è troppo. Il bambino invece sta proprio nel suo, perché c'ha quel tipo di cervello. Quindi più tu stimoli, e meglio è. Più tu fai ascoltare musica, fai guardare cartoni animati, fai vedere disegni, fai fare cose. Tutto questo è qualcosa che tu poi lasci comunque a tuo figlio, perché lui nel momento del pruning avrà molte più connessioni neurali di quelle che ha qualcuno che invece è stato lasciato nella sua culla con gli angioletti di cartone sopra per 3 anni e quindi poveraccio è rimasto con quelle cose lì che aveva. E buonanotte. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista neurofisiologico, la questione della cultura scritta è interessante, perché appunto è uno dei discrimini con i quali poi non puoi più farci nulla, è uno status ascritto definitivo, non è che poi lo intervieni e cambi, perlomeno ad oggi non siamo riusciti a farlo. Per cui capite perciò che tra la nascita dell'io e il pruning ci sono tutta una serie di motivi per i quali i primi 3 anni di vita sono cruciali da un punto di vista dell'apprendimento, chiaramente. Il che non vuol dire che se te dice male in quei primi 3 anni poi sei condannato a essere per forza un reietto, perché non sono dinamiche così meccaniche, ringraziando Dio. Però diciamo che giocarsi bene i primi 3 anni non è male come idea in generale, no? Quindi raccomando a tutti voi, come faccio ogni anno, nel caso metteste rapidamente su una famiglia e aveste un figlio, di fargli prendere una tata russa o cinese, perché sarebbe la cosa in assoluto migliore che potreste fare. E non c'è niente da ridere, perché se tu fai crescere tuo figlio che parla cinese, è come se gli avessi dato la pensione a vita, come si dice oggi come oggi. Perché sono quelle cose che appunto tu impari in scioltezza, perché tanto c'hai il boost, e dopodiché te le trovi già fatte. Perché, non so se avete fatto caso, ma questa cosa si applica anche alla lingua. Non è casuale che noi diciamo la lingua madre. Cioè, tutto torna quando cominci a pensarci sopra, no? Perché tu sei così bravo nella lingua? Dove sei nato? Perché l'hai sentita da prima e c'hai tutte le sfumature del caso. Sai quando si usa l'aggettivo che sembra un aggettivo inoffensivo, ma si usa soltanto in 2 casi, non si usa in altri casi. Tu lo sai, quello che impara la lingua, no, poveraccio, quello va a vedere il vocabolario, trova l'aggettivo, dice io questo e tutti a ride come matti. Avrete presente, suppongo, no? Sentire quelli che parlano italiano e non sono di lingua madre, ogni tanto usano questi aggettivi che sono aggettivi dell'Ottocento, oppure che si usano soltanto in 2 frasi in tutto il pianeta, eccetera, eccetera, e te li usano come se fossero correnti, e tu ridi perché che altro devi fare? È ovvio che ridi. Però il problema è esattamente quello, è che tu sta cosa non sai perché la sai, vai a orecchio, no? Non ti suona. Non so se avete mai fatto caso. Tranne lo sterminio del congiuntivo, che quello ormai è cosa fatta. Però ci sono un sacco di espressioni che non vi tornano. No? E quindi quello è il livello della lingua madre, quando tu ti rendi conto dell'andamento della lingua senza sapere i motivi, senza ricordarti le regole grammaticali, perché chi se ricorda più le regole grammaticali, però la sai e la parli normalmente e usi tutte le parole messe insieme con le parole giuste, eccetera eccetera. Se vuoi fare un ossimoro lo fai perché stai facendo un ossimoro, non perché ti sbagli e via discorrendo. Quindi è questo il punto, capite? Il punto è quello che in quei primi 3 anni tu quella lingua l'hai messa via. Ce l'hai, per certi versi. Poi ovviamente non è che tipo dici, ok, ho fatto bene i primi 3 anni e me ne sbatto finché non si può fare, però c'hai delle basi e delle competenze che non hanno gli altri. Ecco perché la cultura ambiente è fondamentale ed ecco perché, ripeto, far parlare una seconda lingua a un bambino piccolo è un'ottima idea, perché t'apre la mente in un modo assolutamente diverso da quanto non possa capitare in altre situazioni, per quanto tu t'applichi poi dopo, comunque non la imparerai mai così una lingua. La impari bene, per carità, però c'è sempre un gap, perché non c'eri, i chiacchiere stanno a zero. Quindi. Ok, quindi ci siamo fin qui? Per cui nella socializzazione questo è il primo step. Il primo step è quello dalla nascita ai primi 3 anni, cultura ambiente, cultura implicita, la prima agenzia di socializzazione. Perché chi la fa sta socializzazione? Perché noi ne parliamo come se ci fossero quelli che ci hanno scritto socializzazione, io salve, mo la socializzo. No, non funziona così. Ci sono una serie di istituzioni, gruppi, personaggi che di fatto fanno socializzazione. Spesso senza saperlo, di nuovo, perché si tratta sempre di cose che non diciamo, non so per quale strabiliante motivo, ma tendiamo a tenercele per noi. Qual è la più importante agenzia di socializzazione? La famiglia. L'asilo viene subito dopo, ma comunque la famiglia è evidentemente l'agenzia di socializzazione primaria, tanto per cambiare di nuovo primario, perché? Perché ci nasci dentro. Sono i primi che vedi da subito, come si dice, no? Fondamentalmente anche da prima pare, quindi c'è tutta un'altra storia su quello che succede quando sei un feto, sei una pancia di tua madre, insomma tutta una serie di vertigini più o meno fisiologiche che si potrebbero applicare da questo punto di vista. Comunque facciamo conto che si nasca al 9° mese, comunque tu allo scadere del 9° mese ti presenti lì e ci sono questi due che volendo o non volendo comunque ti hanno portato lì. E sono quelli che si occuperanno in larga misura di quello che ti succede. Quindi la prima agenzia di socializzazione è la famiglia. La seconda, come dicevamo, è la scuola primaria, che sia asilo o elementari, diciamo che non è così rilevante. Però come vedete di nuovo ci troviamo a fare i conti col primario, perché il primario è quello che predomina a questo punto. Cioè il bambino fino ai 5-6 anni, anche qualcosa in più, è più sensibile a discorsi emotivi, emozionali, che non a discorsi, diciamo, più astratti, più come noi immaginiamo essere più o meno il sapere. Tant'è che cominciano a chiamarsi professori dalle medie inferiori, se vi ricordate, no? Fino alla fine delle elementari abbiamo i maestri. Vi faccio presente, che probabilmente non lo saprete, che l'etimologia del termine maestro viene da magistro, che vuol dire più importante. L'etimologia del termine ministro viene da minister, che vuol dire meno importante. Quindi il termine maestro è un termine estremamente gratificante e pieno di rispetto, anche se noi poi tendiamo, come si è detto più volte, a non capirlo più perché siamo un po' così stolti. Tant'è, vi ricordo, ribadisco, che nelle culture tradizionali chi sa far bene qualcosa è un maestro, non a caso. Perché il problema non è cosa fai, ma come lo fai. Siccome noi invece siamo stupidi, il nostro problema è cosa fai e non come lo fai. Per cui un pessimo manager è comunque molto più interessante di un ottimo maestro. Che dobbiamo fare? Purtroppo questo passa il convento e ce lo teniamo. Domande fin qui?
Professore.
Prego.
Scusi, ma allora, io ho saputo da parenti che non è consigliabile far imparare bambini, cioè insegnare bambini a leggere e a scrivere prima dell'asilo. Perché non so se è una credenza popolare o cosa, ma comunque sia è sconsigliato. Quindi non è vero? Cioè bisogna
Ora, su questa specifica cosa non sono assolutamente in grado di venirla incontro, toccherà parlarne con un pedagogista, appena ne trovo uno glielo domando. Io mi riferivo al parlare oggettivamente, quindi leggere e scrivere può darsi che siano una funzione astratta che va, come dire, affrontata con altri tempi, questo può darsi benissimo. Teniamo presente che noi tendenzialmente ci troviamo spesso davanti a delle intelligenze fuori dal comune, a prescindere dai 3 anni di boost, no? Quindi ci sono degli allievi superdotati che sono in grado di far di conto a 5 anni, come se quelli che poi si laureano a 17, insomma, ecco, ci sono. Però questo come, diciamo, come comportamento assoluto non lo so, devo chiedere adesso domande e poi le faccio sapere perché mi incuriosisce questa cosa. Dicevamo, domande ulteriori su questo, tutto abbastanza chiaro? Ci siamo abbastanza? Ok, allora, ultima cosa, poi facciamo un attimo di break e poi lascio la parola a Claudio. Il punto è che vorrei che capiste che all'interno della socializzazione non c'è molto, non c'è, diciamo che c'è un certo equilibrio tra ciò che è consapevole e ciò che non lo è. ok? Nel senso che noi impariamo delle cose sapendo di impararle e ne impariamo molte altre senza sapere di starle imparando, ok? Questo in larga misura, per esempio, ha a che fare con i valori di cui parlavamo prima. Tant'è che noi per certe parti di ciò che apprendiamo attraverso la socializzazione usiamo dei termini che non sono apprendimento, ma sono introiezione, incorporazione. Che vogliono dire queste cose? Vogliono dire appunto che abbiamo un modo di trasferire questi contenuti dentro di noi che è molto più impegnativo, è molto più solido, molto più carnale di quanto non sia un'informazione, no? Tu apprendi qualcosa, l'apprendi a livello razionale, quindi sai che 2 più 2 fa 4. Però la giustizia di un comportamento non è così. No, la giustizia di un comportamento è qualcosa che tu percepisci ben più profondamente. L'equità, la correttezza o il non averne, anche questo ovviamente va valutato come, da questo punto di vista, no? Tutto questo insieme di convinzioni, questo insieme di valori, inevitabilmente il termine torna, è uno degli oggetti principali della trasmissione, della socializzazione. Cioè la socializzazione porta all'interiorizzazione di una serie di assunti, convinzioni, credenze che poi formeranno in ultima analisi l'ossatura della tua visione etica del mondo. Ok? Ecco perché il valore è un oggetto, tanto per cambiare, direte voi, profondamente contraddittoriale. Il valore è oggetto di riflessione razionale, ma è anche oggetto di vita vissuta. Un buon valore, un valore veramente interiorizzato, è un valore che non ti dà nessun, cioè è come respirare, applicarlo, non ti pone il problema se farlo o meno, semplicemente ti comporti in linea col valore e basta. È sempre più difficile anche questo perché, come vedremo, la socializzazione sta passando un pessimo quarto d'ora, anzi ormai si tratta di un pessimo trentennio più o meno, ma comunque insomma è un po' un problema. Però diciamo che per il momento, perlomeno soprattutto dalle nostre parti, la cosa sembra reggere ancora abbastanza. C'è da chiedersi quanto reggerà ancora, perché chiaramente l'usura poi si manifesta. Però direi che per il momento ci facciamo 5 minuti di break.